Libri e autori. Proposte di lettura della tua radio preferita. Radio Fly.
Allora, buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento di Libri e Autori. Questa mattina vi porto nel meraviglioso mondo della poesia, una poesia schietta, diretta, una poesia veramente che vi colpirà direttamente al cuore. Chi è l'autore di queste poesie, questa raccolta, è un... noi li chiamiamo pompieri, massoni, vigili del fuoco, un aretino di 41 anni a cui do il buongiorno ad Andrea Bindi. Ciao Andrea,
ciao, buongiorno,
benvenuto a Radio Fly. Allora, senti, una poesia che colpirà direttamente al cuore, una raccolta di poesie, spiegheremo perché. Prima di tutto, chi è Andrea Bindi? L'ho detto io, un vice del fuoco, pompiere, cosa preferisci?
Pompiere, senza pompiere. Dubbio pompiere, sì, sì, sembra meno impegnativo.
Senti, quei pompieri siete quelle persone che siete vicine alla gente, no? Te la ricordi la storia durante quell'evento che la signora voleva offrire i tortellini a tutti?
Sì, sì, me lo ricordo bene. Sì, siamo vicini alla gente, è un tipo di lavoro che ti porta... anche in un punto di vista privilegiato, nel senso che puoi entrare nella vita, io questa cosa l'ho detta spesso, l'ho anche scritta, entri nella vita delle persone in pochi minuti, entri e esci, quindi a te la possibilità di portare qualcosa e anche di portare via qualcosa a livello emotivo, intendo, io porto via spesso qualcosa a livello emotivo e quelle cose... sono finite qua dentro, insomma.
Entri e esci nella vita delle persone, ma ci rimanete ogni vice del fuoco, ci rimani dentro alle persone, nel cuore delle persone. Allora, veniamo alla tua attività di scrittore di poesia, di poeta. Come ti devo definire a questo punto?
Andrea,
allora vi dico subito che io ho letto questo Inquieto Vivere, questa raccolta di poesie che sta spopolando. E dico, fai capire un po' perché.
Come mai?
Devo dire che veramente ho trovato delle cose che non mi aspettavo, ne parleremo insieme. Ma prima di tutto, come ci sei arrivato qui? La tua passione per la poesia, per la scrittura, da dove è nata e quando?
C'è una risposta precisa su questa cosa. Io ho iniziato a scrivere qualcosa da ragazzino, 17-18 anni, così, a scuola, no? Ho vinto qualche concorso, qualcuno l'ho perso, più che altro l'ho persi. Però qualcuno, insomma, andava a buon fine. E ho mantenuto questa passione negli anni, però per tanti anni questa passione è sopita, è rimasta da una parte chiusa in un cassetto, probabilmente perché facevo un tipo di vita che non mi comunicava niente o non pensavo di dover comunicare più di tanto. Quando sono entrato poi nei pompieri e sono tornato a casa, ho ricominciato a scrivere alcune situazioni che vedevo, ma non solo, al lavoro, anche fuori. È iniziato un riscontro abbastanza importante a livello di social, te sto parlando. Io ho sempre utilizzato quel mezzo.
Ma sempre
lì.
Poesie scrivevi?
Sì, scrivevo queste cose che sono anche qui, che a volte forse poesia è troppo o troppo poco come termine. Scrivevo questi...
tuoi pensieri.
Queste fotografie.
Queste
di alcuni
fotografie,
momenti
bravo, queste fotografie.
Della vita di Andrea. E poi ho scoperto che queste fotografie della vita di Andrea erano anche le fotografie della vita di altri. Cioè altri si rivedevano in queste foto. E mutavano queste cose, no? Perché poi alla fine la poesia, soprattutto, sicuramente tutta la scrittura, ma forse anche tutta l'arte, è il rapporto a due, no? Se non c'è qualcuno dall'altra parte, te puoi essere bravo quanto ti pare, ma se non ci mette il cuore quello che legge,
ma
non
tu fondamentalmente queste cose le hai scritte per te,
no?
Che comunicare qualcosa le hai scritte per
no,
gli altri.
Su questo voglio essere onesto, io l'ho sentito dire da molti, lo voglio dire anch'io. Quasi nessuno scrive per sé, credo nessuno scriva per sé. Perché alla fine i pensieri te ce l'hai già nella testa, non c'è bisogno di metterli.
Ha una voglia di comunicare le proprie
Era una
impressioni.
Necessità di dire, oh, a me mi succede questo, succede anche a te? Punto di domanda. E infatti c'è tante volte nel libro questa domanda, succede anche a te? Sì, succede anche a loro, evidentemente sì. Quindi ho trovato una vena scoperta, questa vena mi ha messo in contatto con tante persone, il seguito è aumentato negli anni, io non volevo fare un libro. A un certo punto il mio contatto con Simona Viciani, che è l'introduttrice.
E ora ci arriviamo,
libro.
Perché non abbiamo citato il maggiore ispiratore di questa cosa.
Sì,
perché c'è un aneddoto molto interessante. Te lo lascio raccontare.
Lo
e si parla di Charles Bukowski.
Lo raccontiamo. Allora, come ho detto, scrivevo quando ero più ragazzino. Quando ero ragazzino ce l'ho ancora la passione di Bukowski, come per tanti altri scrittori, chiaramente.
Cosa ti piace? La sua sinteticità? Che cosa
mi
piace
la poesia delle cose normali.
Oh, bello.
Cioè, io ti posso dire qual è il mio rapporto con la poesia. io non voglio rimanere spiazzato, nel senso, non mi voglio sentire preso in giro dalla poesia, capito? Che io mi metto là, ascolto un poeta, bravissimo, ce ne sono tanti, sono tantissimi, che mi... non mi portano nel loro mondo, nel senso, mi allontanano, non capisco esattamente di cosa vogliono parlare. Bukowski non è così. Bukowski no. Bukowski ti può non piacere, ti può piacere o non piacere, ma tu sei sicuro di aver capito di cosa parla, sempre. Qual è il tipo di emozione che ti vuole far provare, qual è il tipo di storia che ti vuole fare vivere o comunicare.
Una poesia diretta, mi
è una poesia bello. Diretta che è quella che io ho seguito. Chiaramente io non ho niente in comune con Bukowski, né nel linguaggio, né nello stile, né nello stile di vita, né niente. Quello che abbiamo in comune, che ha trovato anche Simona Viciani, che ti dicevo è la sua traduttrice, è la poesia delle cose normali, delle persone normali.
Però torniamo all'aneddoto. Sì. Tu ti piaceva talmente tanto Bukowski che a un certo punto ha deciso di fare una cosa, scrivere... Sì. Dillo.
Ho fatto questa cosa qui, avevo circa 17 anni. E avevo tutti i libri di Bukowski, che ce l'ho ancora, c'avevo una collezione infinita. Però alcuni libri di Bukowski, dopo che lui è morto, continuavano a uscire in America. Lui è morto nel 94, io chiaramente non l'ho mai vissuto da vivo.
Tu sei dell'83, sei giovane, diciamo.
Insomma, ero piccolino, a 11 anni non potevo leggere Bukowski, sarebbe stato deleterio. Forse lo è stato comunque.
Vabbè, però...
che succede? Che i libri li avevo finiti, l'inglese più o meno lo sapevo, qualcosa so ancora. E che ho fatto? Ho messo dei soldi all'interno di una busta, non c'era internet come adesso, Amazon, carta di credito, figurati, ce l'avevo io. E ho messo dei soldi dentro una busta, l'ho spedito in America all'editore di Bukowski, dicendo io vorrei questi libri qui, che in Italia non ci sono.
E gli hai già mandati i soldi.
E gli ho mandato i soldi dentro la busta, credo addirittura proprio dei dollari, penso, che avevo cambiato i soldi.
Ma pensa che precisione, no?
Sì, sì.
vabbè.
Sembra un po' una tara più che una precisione. Comunque, insomma, dopo un bel po', torna una busta, uno scatoloncino, con dentro i soldi miei, tutti i libri che avevo richiesto, un poster, delle casse, un pacchettone, un regalo bukowskiano pauroso. E io sono rimasto colpito, c'era dentro una lettera di John Martin, che è l'editore storico di Bukowski, che devi considerare che è uno che ha chiuso un mobilificio, ha abbandonato la sua attività solo per diventare editore di Bukowski, ha iniziato a mantenere Bukowski per farlo scrittore. Lui è lì che ha cambiato vita. Smesso di lavorare alle poste con i dollari che gli dava John Martin per fare solo lo scrittore. E pensa che, insomma, questa storia qui, io ho avuto questi libri, ce li ho ancora. 20 anni dopo, questi libri li ha tradotti in italiano Simona Viciani, che oggi introduce il mio libro, e il cerchio si è chiuso. Capito? Un cerchio aperto a 17 anni si chiude.
È bella questa, sì. Che ci porta subito a capire anche come è nata questa cosa.
Sì.
E nell'introduzione proprio di Simona Viciani, pensa che lei utilizza subito una tua frase.
Sì.
Normalmente chi introduce utilizza sue frasi, no? Niente,
e gli tu, è piaciuta questa.
Gli è piaciuta perché devo dirti che dice tanto, e è il tuo modo già, sì, di far vedere come scrivi. Credo che la poesia sia come le barzellette, se la devi spiegare non fa più ridere. Ecco, sai quanto contenuto c'è in questa frase?
È quello che ti dicevo prima, cioè, senza nulla togliere. Io non sono sicuro, come a volte si dice, ora prendila con le molle questa cosa che dirò, però che la gente si sia allontanata dalla poesia. Forse la poesia che si è allontanata un po' dalla gente nel tempo. E se tu va, cioè, poi ognuno parla di quello che vuole, ci mancherebbe altro. Questo tipo di libro, in questo tipo di linguaggio mio, io ho voluto provare ad avvicinare la gente alle emozioni che possono stare anche dentro una poesia. Io ho mirato più alle canzoni, cioè quello che ha ispirato me sono le canzoni. Cioè, se tu mi dici, come molti mi hanno detto, queste cose qui sembrano canzoni, io ne sono strafelice. Cioè, non è una cosa che sminuisce, secondo me. Per me la poesia massima, assoluta, è una canzone, perché una canzone ti può anche aggredire alle spalle, capito? Ti emoziona come vuole, ti porta dove vuole lei. Una poesia la devi andare a cercare tu. La devi capire, te la devono spiegare, il poeta voleva dire. Se a me alla fine della spiegazione mi dici quel poeta voleva dire, vuol dire che non l'ha detto bene, se no si era capito quello che voleva dire, secondo me. È la mia opinione, non l'opinione del mondo della letteratura, è la mia.
Leggendo le tue poesie, innanzitutto diciamolo, lo diciamo subito che tu hai 41 anni,
sì.
quando forse l'hai fatta ne avevi 40, sì, sono 39, ma non 39.
No, sono 40, sì, sono 39 più una che si...
Più una, che la lasciamo, che nascosta... la lasciamo, che dici, sì. La lasciamo a chi leggerà il libro?
Sì, è nascosta in copertina, nel retro di copertina lei, perfetto. Sta lì, e la puoi leggere un po' come ti pare, per all'incontrario, può fare quello che vuoi.
Però mi ha colpito anche un altro fatto, tu parli, porti molto le tue esperienze, sì, da pompiere, sì. Guarda, io sono rimasto affascinato dei cristalli, uno di questi eventi, io non ti chiedo di spiegare le tue poesie perché si spiegano da sole, credimi, sì, però è... voglio arrivare anche a quelli che tu tratti dei temi molto profondi attraverso le tue poesie, cristalli, che dici vabbè, cosa parlerà? Parla della solitudine, della chiusura,
sì, anche un po' della violenza domestica,
della violenza domestica, ma lo fa in una maniera che, devo dirti, lascia un po' col fiato così, come dire, lo capisci quando tu incontri il personaggio, la persona, sì, che...
Ma senti, io quello che dicevo prima, il lavoro del pompiere si svolge velocemente, nel senso che devi inquadrare, professionalmente intendo, a livello di soccorso, la situazione in poco tempo.
Intanto io lo metto che tu danni la tua divisa da pompiere, insomma.
Non smentire questo pompiere davvero.
È giusto farlo
vedere.
Qualcuno
mi ha visto in giro sicuramente.
No, sicuramente ti conosciamo.
E quindi devi inquadrare la situazione velocemente a livello professionale. A me mi piace farlo anche a livello emotivo. Voglio capire velocemente che c'è sotto, perché quasi sempre c'è sotto qualcosa. Poi noi entriamo sempre in un momento della vita delle persone difficile. Ora, più o meno difficile, a volte... come in quell'occasione lì era una cosa un po' particolare, l'occasione di Anna, per dire, che è un altro tipo di poesia legata un po', e quella era veramente una cosa banale, era solo una persona chiusa fuori casa, però chiusa fuori casa vuol dire tutto e vuol dire niente a volte, quella persona lì era chiusa fuori dalla sua vita sostanzialmente, e succede spesso questa cosa qui. Noi, qualunque collega purtroppo lo può dire, il 90% dei nostri interventi non riguardano il fuoco, non riguardano gli incidenti, riguardano l'abbandono, la solitudine.
Cose come nel caso di Anna, il gatto, che per esempio era una cosa importante per lei.
C'è tanto abbandono dentro le case, tantissima solitudine, non se ne può rendere conto nessuno se non chi lavora in questo mondo qui, degli assistenti sociali, dei vigili del fuoco, del soccorso, la polizia, quant'altro. Ce n'è tanto di abbandono, e questo ti dicevo, il mio è un punto di vista privilegiato. È facile, è più facile fare il poeta se fai il pompiere, è molto più, aiuta, perché tu entri, cioè la vedi bene.
Perché
la
entri in un rapporto veramente personale.
È un reportage, diventa quasi, no? Esatto. Come i fotografi.
Senti, io adesso ti metto una foto, perché penso che una delle ispirazioni molto importanti che hai avuto per questa raccolta di diario, sia proprio, di poesia, sia proprio questa.
Eh sì, questa è una foto.
Rappresenta
che
te.
Questo è il libro dedicato alla memoria di Dario, che per me è stato un punto di vista, cioè è stato tutto, un fratello, un amico, un collega, un riferimento professionale umano altissimo.
Tu ne parli qui, c'è proprio...
Qui purtroppo ne parlo, allora, sì, voglio dire questo, ne parlo di un giorno particolare, perché era doveroso parlarne. Ma in realtà ne parlo anche quando non ne parlo, perché Dario c'è sempre in tutti quegli interventi, nessun intervento i pompieri fanno da soli. E quindi Dario c'era sempre in quegli interventi lì, come tanti altri. Però Dario per me era uno specchio che non c'è più.
E altre storie di vita vengono raccontate attraverso le poesie di Andrea. Una in particolare mi ha anche colpito, perché io ho conosciuto il personaggio non necessariamente ai racconti storie di vita vissute tu come pompiere, ma anche che ti hanno raccontato altri colleghi.
Sì.
Parliamo del Cricche.
Il Cricche, sì. È una bellissima storia, bellissima, storia dura, però è una storia che mi è capitata addosso per caso, come la poesia infatti racconta, dalle parole di un collega, di un amico, mi raccontava di questo personaggio, mi ha affascinato talmente tanto da riportarlo in questa storia, in cui io sono solo un narratore, non c'è Andrea in quella poesia lì, in nessun modo, se non come narratore esterno, che non ha conosciuto la persona, che ne parla dopo tantissimi anni. Però tutte le volte quella poesia, quando vado a rileggerla, arrivo in fondo e mi emoziono come se non l'avessi scritta io, come se l'avesse scritta lui da sé, il Cricche.
Io ti devo dire una cosa in sincerità, io ho conosciuto quella persona anche perché quello che racconti è successo proprio, diciamo, l'ho toccato direttamente, a me pare, dalle tue parole mi è parso che tu l'avessi sempre conosciuto.
Magari così.
Un altro tema che tocchi è molto importante, quello del babbo. Noi diciamo babbo ad Arezzo.
Come no, insomma, anche lì
si dice
a
babbo.
A volte ho scritto mio padre perché ho detto, ma facciamo una cosa più seria. Poi dico, no, bisogna che
tu scriva padre babbo. Lo usi quando dici, sì. Lo dici un paio di volte quando ognuno ritorna padre di se stesso. Sì. Questa è la frase, io non l'ho capita. Me la dici poi per prima di parlare
di tuo padre? Sì, come no. Perché padre. Poi alla fine è il concetto di quasi tutto il libro, quando c'è...
Perché la citi?
Come no, sì. Allora, io... parlo di lui come un riferimento che è stato, non siamo stati due padre e figlio esemplari per niente, però poi lui ha sofferto tanto, insomma se n'è andato in sofferenza, io nel periodo della sua sofferenza ho cercato di rielaborare un'intera vita, ce n'ho avuto tempo purtroppo. E rielaborando un'intera vita mi sono reso conto che alla fine bisogna cercare di venire a patti con quello che siamo. E siamo quasi sempre i nostri padri. E te ne accorgi quando ti arrabbi. Quando ti arrabbi, molto spesso, io ho un figlio, mi sono arrabbiato diverse volte, anche ieri, e di solito da lontano sento... Cioè, capito, mi allontano un po' e sento... mi sembra di essere il mio babbo, capito? Parlo come lui, per un attimo mi comporto come lui e penso... Dico, sta diventato mio babbo. E che fa? Faccio un passo indietro e dico, beh, cerchiamo di prendere il buono che ha fatto, perché l'ha fatto, per l'amor di Dio, ci mancherebbe altro, e anche di inquadrare una persona per quello che è. A volte si può essere anche dei cattivi esempi. Si può fare del bene lo stesso.
Pensate quanti temi ci sono su questa raccolta di poesie, e veramente che in alcuni frangenti lasci veramente... Molto, apri uno spiraglio di riflessione.
Sì, quasi sempre.
E questo è molto bello. Parli anche del tuo rapporto con le canzoni, sì. La musica. Un Grignani che ti salva.
Sì, Grignani mi ha salvato la vita.
Sì, va bene, insomma, diciamo sì. Così. Ecco, ce lo racconti. Come perché, no? Insomma...
È un aneddoto che si trova dentro... È bello dire che dentro un libro di poesia ci troviamo gli aneddoti.
Sì, no,
che sembra un almanacco.
Ma è veramente è bello, sì.
E c'è questa storia, verissima peraltro... io avevo 12 anni, mi sembra, sì, 95, c'è scritto che è 95. E volevo la cassetta di Massimo Di Cataldo. All'epoca c'erano le cassette, CD, c'era già il CD, ma insomma, noi si ascoltava le cassette, poi se ne avvolgevano, capito, con la penna, no? per risparmiare la batteria del Walkman. E quindi io volevo questa cassetta di Massimo Di Cataldo e chiesi alla mamma per regalo questa cassetta. La mamma al mercato, perché all'epoca si trovava anche le cassette al mercato, nel banco, c'era il banco con le cassette, i miei facevano poi gli ambulanti, quindi... ce l'avevano vicino, torna dal mercato, io aspetto questa cassetta di Massimo Di Cataldo, arriva questa cassetta, c'è questo cantante, con i capelli lunghi, in copertina, dico, ma questo chi è? Ma non è quello che volevi te. No, dico, guarda, io volevo Massimo Di Cataldo, questo chi è? Grignani. Chi è sto Grignani? E insomma, vabbè, dico, ormai c'è, buon viso, cattivo gioco, che faccio, te la cambio? Ma no, dai, mettiamola. Metto questa cassetta e mi rendo conto che, insomma, questo qui ce l'aveva di cose da dire, altro che... E quindi Massimo Di Cataldo non l'ho mai ascoltato e ho iniziato ad ascoltare Grignani. L'ho seguito per un bel po', insomma, anche quando ha fatto degli album più difficili dopo, insomma, lì è narrato un po' tutto, io l'ho seguito sempre, tuttora mi piace, ora, per me non è che sono un fan, non sono fan di nessuno, probabilmente, dopo i 40 anni cosa vuoi essere fan, forse di Bruce Springsteen e basta.
I tuoi 40 anni li citi spesso, dire.
Si può essere fan, dai, mi sembra che c'è.
Vabbè, dai.
Però ecco, no. Sì, solo di Bruce Springsteen. E quindi, che succede? Che mi sono appassionato a lui e l'ho sempre seguito. Una mattina l'ho incontrato al Mugello.
Ma pensa
nel posto più assurdo, perché chi è che si aspetta? Cioè, vedo passare, io ero con un amico, dico, ma quello è Grignani, lo chiamo, dico, Gianluca, e si gira, era Grignani. E siamo rimasti lì, che lui forse ha pensato che io lo conoscessi, se mi chiama così mi conosce, insomma siamo rimasti un attimo così, si è fatto la foto insieme e poi io gliel'ho dovuto dire, dico, grazie Gianluca, l'hai mai salvato, dico, perché mai salvato da Massimo Di Cataldo, cioè hai fatto una cosa grossa per me, siamo molto amici di questa cosa, quindi ti voglio bene. E gli ho dedicato questa poesia, che non doveva essere nel libro fino all'ultimo, perché mi sembrava una cosa... Dico, ma che ci fa sta storia nel libro di poesie? Poi mi sono reso conto che ci stava benissimo, ed è forse una di quelle che mi piace di più.
Sì?
Sì, forse sì.
Io metto una foto qui per capire come hai mandato questa.
Questo è il mio amico. È il mio amico fotografo, professionista, bravo, Simone Bacci. Che ha fatto la foto che è dentro il libro mia. E poi ho detto, vieni qua, vieni allo studio, giochiamo un po' con questo libro, giochiamo all'inquieto vivere. Sono andato da Simone, che lo saluto, oggi sicuramente sarà fare qualcosa di lavoro, le foto da qualche parte. E siamo messi, ho avuto un'idea, e questa è l'idea.
Bello, te ne ha fatto anche siamo un'altra lì. Che io metto, che devo dire, insomma, questa quella, è un pochino più, questa è più professionale, seria, sì, questo più seria, no?
Sembra una persona che insomma, cioè, no, vabbè, insomma comunque bello, gli dai fiducia a questo qui,
no, te l'ha fatta bene la foto,
le fa molto bene,
è sicuramente molto importante. Senti Andrea, parliamo adesso però del titolo, perché io non voglio spoilerare tutti questi 39 cose, ognuno c'è veramente, ma devo farti complimenti perché ognuno trovi fonte, cioè lasci spazio di riflessione e non ti immagini, ma cioè, vuol dire, parte dalla manina appiccicosa per regalarvi un qualcosa su un tema.
Beh, la manina appiccicosa era il simbolo della nostra età.
Sì, era il simbolo della nostra età, forse. Sì. Vabbè.
Stavano attaccati sul tetto della scuola, sì, vero, la classe.
Stavano lì in attesa che forse cade, forse no.
Forse cadeva sempre quando non doveva cadere. Sì, infatti, cioè, narra proprio questa storia. È quella preferita del mio bambino.
Leggimi
quella della manina appiccicosa.
Forse ci riporti a noi che abbiamo anche più anni di te, in un'epoca che insomma,
comunque
no, insomma,
devo dire che è tristemente vera la storia narrata lì dentro, che io ho un pacchetto con una manina appiccicosa
che lasci lì gelosamente.
Ce l'ho davvero,
vabbè.
Ce l'ho davvero. Senti, non so neanche che pensare di me stesso, ma ce l'ho davvero. Sono 20 anni.
Io li direi tutti, perché mi ha colpito la storia delle fototessere.
Verissima. Cioè, anche le foto essere a caso, anche perché se le inventassi sarei da ricovero.
Ma fai una riflessione su una semplice, un anziano, diciamolo, che gli chiede se ha fatto una foto per bene e c'era solo la camicia qui davanti.
La camicia, sì.
E lì apri lo spiraglio di una riflessione.
Federico si chiama quell'uomo.
Federico. Senti, torniamo, non lo spoileriamo, perché veramente è una cosa bella. Tra l'altro il successo che sta avendo in questo momento, sei già la seconda ristampa.
Esce lunedì e ci ha provato.
Quindi
ci ho messo le mani ieri, lunedì.
Forse la bella è anche la semplicità e il modo diretto come scrivi. Ma dimmi il titolo, Inquieto Vivere, che tu tra l'altro ci fai proprio
una poesia
Inquieto Vivere. Che cos'è l'Inquieto Vivere? Perché noi abbiamo scritto che vogliamo cercare la tua anima oggi, perché tu la citi l'anima, no?
Sì, la cito proprio lì, in quella poesia.
È bravo, ecco, allora ce la dici, vogliamo scoprire l'anima del pompiere, ecco.
Per scoprire l'anima del pompiere va letto tutto questo libro. E ti dirò anche una cosa bella su questo libro, che non dipende da me, quindi la dico apposta perché non c'è nessuna immodestia. Queste qui erano quasi tutte poesie, se non tutte, o comunque post, fotografie messe sui social. E io ero convintissimo che queste cose non avessero nessun respiro al di fuori, cioè non potessero essere messe in un libro una dietro l'altra. Dico, ma chi le legge sta, perché una dietro l'altra, troppa roba. E invece non mi rendevo conto che era al contrario. Queste qui, one shot così, come erano su Facebook, belle, però morivano un po' lì. E invece adesso qui è diventato un viaggio dentro questo libro. E dentro questo libro si trova la mia anima, che questo può essere anche una minaccia detta così. Comunque c'è la mia anima e l'anima anche di molti altri. Il titolo nasce per caso, perché io pensavo di essere un genio della linguistica. Parlando con un collega si parlava così, no? Di il quieto vivere, cioè una cosa che si dice spesso, il quieto vivere,
insomma,
una forma verbale nota. E io dissi, inquieto vivere. E mentre lo dicevo, dico, ma che genio, ti ha inventato una cosa incredibile. Dopodiché sono stato smentito da Google, perché oggi si viene smentiti da Google 3 volte al giorno. E quindi vado a vedere, questo inquieto vivere non solo era già il titolo di altri libri, vabbè, di un paio di libri, ma quello vuol di poco. Ma è proprio una forma... È una condizione umana ben precisa, psicologica ben precisa. Non negativa, assolutamente. Non è, anche perché se no uno dice, inquieto vivere, mazza, questo come deve essere tormentato quest'uomo. No, è una forma di iperattività, diciamo, psicologica o emotiva. E quindi quando sono andato a leggere la spiegazione ho detto, inquieto vivere è bello, però cioè, ci sta. Inquieto, cioè, ho capito, come una cosa, come un elettrocardiogramma che va e viene, no? E allora ho detto, inquieto vivere, un po' una montagna russa. Dentro c'è anche una poesia, siamo montagne russe, che è un po' il carattere che ho io, no? Che non si sa come mi sveglio.
Mi sembra che finisce con un clang. Ognuna di queste poesie,
c'è anche qualche rumorino.
L'ultima parola di ogni poesia ci rifai un'altra volta a rimanere.
Ti rimanda indietro.
Sì, mi rimanda indietro.
A volte...
Senti, ma sei così avverso verso la domenica, come racconti?
Sì.
Non è che erano...
Sì. No, sono avversissimo.
È vero?
Sì,
perché poi c'è
stamani.
Lunedì, è vero?
No, no, la domenica non la sopporto.
Ecco, tu pensa che domani non sia lunedì.
No. Ma guarda, io sono fortunato perché il lavoro che faccio io, il lunedì... La domenica molto spesso vado al lavoro, quindi la domenica per me, se il suo valore quello della festa, del domani si va a lavorare, a volte non ce l'ha, perché magari ci vado la domenica stessa, domenica notte, ho smontato.
Ancora però più di fare la notte, e uso il termine volutamente, fare la notte,
è bellissimo, con l'età è sempre meno bello, però ancora io me la posso cavare. Era il mio sogno da bambino, fare un lavoro la notte, e ti dico di più, era il mio sogno da bambino passando qua, in fondo a via Calamandrei, che c'era la banca sempre accesa la notte, no? E vedevo, dico, ma che questi che lavorano di notte, cioè che loro vedono il mondo che non vede nessuno, no? Mi immaginavo, oggi ci sarà il computer al posto di un cristiano là dentro a lavorare.
Vabbè.
E io volevo lavorare, vedere la notte, e questo lavoro me l'ha permesso, te l'ho detto, è un lavoro molto privilegiato in questo senso.
Senti, l'ultimo tema che ti tiro fuori qui, perché mi ha colpito, ma ti ripeto, sono 39 più una, ma poi ci sei mai andato a pescare l'arno?
No, io non ci sono mai andato a pescare, da grande, ci sono andato solo con Marco, con mio amico Marco. Sì. Che era il mio vicino di casa, più grande.
Tu ne hai parlato per via del babbo, io ti ricordo.
Sì.
E poi anche di un altro evento che purtroppo...
Più che altro di Marco si parla della pesca lì dentro, sì. Perché il babbo non pescava, come mi aveva un carattere.
Ci si arriva solo all'ultimo di quella poesia a capire che cosa...
Che cosa è successo.
Sì,
sì, perché narro la storia di questo mio vicino di casa, amico e punto di riferimento di quando ero ragazzino. E tra l'altro sono felicissimo di salutare la sua famiglia, che sono felicissimi di aver avuto Marco dentro questo libro, perché è narrato veramente com'era. E Marco per me è stato un esempio, era più grande di me, e lui purtroppo, poi non voglio dire come, ma insomma, il destino se l'è portato via in un giorno di pesca.
Io mi sono permesso di citarti alcune di queste tue poesie, le citerei tutte, credimi, perché in ognuno ho trovato un qualcosa di veramente bello, però non dobbiamo spoilerare il libro. No, una cosa te la chiedo però, questa copertina, Marilyn, dai, cioè, tra l'altro mi sembra che anche questo tuo libro è stato apprezzato da coloro che sono i fan di Marilyn. Raccontacela questa cosa.
Ho ricevuto una telefonata che non pensavo mai nella vita che avrei ricevuto. E dice, guardi, sono il responsabile del fan club italiano internazionale, sede italiana di Marilyn Monroe. Io gli dico, ma che ho fatto io? Che c'entra?
Ma chi l'ha scelta questa frase?
Questa è la... Io volevo per forza un'opera di Sara Ledda, che è un'amica pittrice. Ne avevo scelta un'altra per la copertina, sempre so, perché lei ridipinge scene di film a olio, così, e che sono bellissime, perché poi io ci vedo, poi non voglio dire una castroneria, ma insomma ce lo vedono parecchi, un po' di opera, un po' di tutto, no? Poi opera più il cinema, per me non c'è cosa più bella in assoluto, vabbè, opera e cinema da sé, e anche Sara. E avevo scelto un'altra cosa, però alla fine, parlando anche con Sara, con la casa editrice, si è presentata questa. Guardate, porca miseria, questa sta proprio, è perfetta, una copertina, è proprio la sua. E Marilyn è finita nella copertina di questo libro. Poi Marilyn, l'inquieto vivere.
Proprio, infatti, perfetto,
vanno a braccetto perfettamente.
Va bene, va bene. Va bene, è veramente un bel viaggio ci hai fatto fare. E adesso, ti dico?
E adesso io avevo fatto una promessa a me stesso, che ero sicuro di non mantenere.
Ecco,
e avevo
detto, io ti metto in primo piano, così guarda pure la telecamera se vuoi.
Dai, facciamo questa minaccia. E ho fatto questa promessa e ho detto, se questo libro finisce, cioè che non ci rimane nessuna copia in giro, ne faccio un altro. Ma ho detto, ma figurati se finisce. Ecco, e dopo 10 giorni è finito, è stato ristampato. Adesso sono costretto a farne un altro. Con calma, non domani. E la cosa... veramente minacciosa, che il materiale già c'è per farne un altro, quindi
questa è una minaccia.
Dipende, se è piaciuto, come a molti è piaciuto, mi hanno detto, mi dispiace che è finito, e allora non è finito, ce ne avremo un altro.
E è una raccolta di poesie che va letta con la giusta attenzione, ma che rileggerete, io farò, perché come ti ho detto l'ho letta
forse
un
migliore
po'
complimento.
In velocità, no ma te lo dico perché veramente termino con un po' quello che hai iniziato tu, il primo verso, almen piovesse, se aggiungo se sono fiori fioriranno, ma in realtà sono molto fioriti. Complimenti Andrea, e in questo momento tu stai andando un po' su tutti i media, e una cosa molto bella, sei presente un po' da tutte le parti, e noi vogliamo anche, ci fermiamo un attimo, vorremmo anche raccontare quello che poi a breve sarai ospite. Comunque complimenti Andrea, ancora a te, a tutto il corpo dei Vigili del Fuoco, dei pompieri, che tra l'altro tu rappresenti, ma soprattutto porti attraverso le tue parole ancora più vicina alla gente.
Bellissima,
credimi veramente.
Bellissima,
grazie Andrea,
grazie a te.
Ci fermiamo un attimo e ci ritroviamo subito qui per scoprire chi con te, però chi tra qualche tempo, cioè, ti accompagnerà in questo meraviglioso viaggio che tu hai fatto fare e farai fare a tutti coloro che leggeranno questo tuo raccolta di poesie, In Quieto Vivere, Helicon Edizioni di Andrea Bindi. Noi vogliamo il sequel, si può dire così?
Come no,
dire. L'hai promesso, guarda che è registrata questa...
mi piace tantissimo, faremo il sequel.
Grazie Andrea, grazie tra pochissimo e subito sempre qui su Radio Fly.
Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio. Mai dire mai, soprattutto quando come oggi gli astri propiziano incontri fatidici e disseminano esche sul vostro cammino. E seppure ardui, vanno affrontati con decisione e un bel sorriso. Ce la potete fare. Con efficienza e senso pratico saprete fronteggiare abilmente qualche piccolo imprevisto. Bilancia, la luna in leone è un toccasana per le amicizie. Brevi viaggi e gite prendono una piega tenera con un vecchio amico rincontrato da poco. In gruppo ritrovate il buon umore, recuperate sicurezza nel vostro fascino e risalite a grandi passi la china. Scorpione, potete lamentarvi con la luna se la giornata non è di vostro gradimento, anche se in verità non siete del tutto esenti da responsabilità. Siete comunque sorretti dalla forza di volontà, nonostante il grigiore dell'umore. Non è salutare stare a rimuginare. Sagittario, sarà una domenica tutta da vivere. L'energia solare che irradia da voi vi rende dinamici e carismatici. Mettete a fuoco gli obiettivi da raggiungere, tenendo presente l'investimento che siete disposti a fare. Capricorno, avete determinazione in quantità industriale e molti progetti vincenti che saprete imporre e proporre con forza e la consueta tenacia. È il momento di far capire a tutti non solo quello che pensate, ma soprattutto quello che sentite nel cuore. Acquario, stare da soli vi fa male, senza un amore generoso di calore vi sentite smarriti, ma se il guinzaglio è troppo corto, allora date segni di insofferenza. Suscitate fin troppo la gelosia del partner, che non vede di buon occhio gli spazi liberi che spesso vi riservate. Pensateci. Pesci, lasciate che il mondo sia come sia, senza buttarvi a corpo morto nelle cause perse. Per oggi potete anche fingere che tutto sia in ordine. Conservate quello sguardo poetico e disincantato che regala un fascino indiscutibile alla vostra personalità. E
prima di chiudere, come sempre, una citazione, quello di Erna è la seguente: quegli amici che hai e la cui amicizia hai messo alla prova, aggrappali alla tua anima con uncini d'acciaio. Shakespeare.
E eccoci ancora qua, torniamo in onda. Ovviamente la parte di Libri Autori si allarga in questo momento perché abbiamo con noi un'amica, una giornalista, un amante di libri, insomma una grande figura che è qui con noi, un'amica di Radio Fly, Barbara Bianconi. Ciao Barbara.
Ciao Beppe, ciao Andrea, grazie per avermi regalato questo piccolo spazio e soprattutto per avermi invitato questa mattina, ero là seduta dietro tutti ad ascoltare questa conversazione straordinaria.
Dobbiamo dire la verità che io ero un po' in tensione perché...
No, è stato veramente, piacevolissimo, veramente, E noi poi abbiamo appena sentito Shakespeare. Mi hanno detto che come te siamo due pesciolini con animo poetico, meglio di così.
Poi siamo vicini a un poeta questa mattina.
Quindi oggi proprio.
Allora Andrea, ti devo dire che appena con Barbara ci siamo visti per un'altra cosa, io ho detto guarda deve venire domenica mattina Andrea. Io ho detto no, te l'ho proposto io.
È vero.
Lei lì per lì mi ha guardato, mi ha detto e poi mi ha detto accetto volentieri. Quindi Andrea, Barbara Bianconi, perché Barbara? Raccontaci.
Perché? Perché con Andrea, diciamo così, sarà il nostro fiore all'occhiello che chiuderà gli off di Zenzero prima del fest che faremo ad ottobre. Quando abbiamo visto Andrea nei social uscito, anche grazie alla segnalazione della nostra libreria partner che è la Edison, io adesso sto parlando di Zenzero, devo essere sincera, anche grazie all'attenzione tutta social che ha Pierpaolo Chiaro, che con me è stato l'altro pazzo che a fine 2021 ha immaginato di dar vita a questa piccola realtà che ci siamo inventati di un piccolo festival letterario da inserirsi in città. Peraltro apro e chiudo una parentesi, una città che veramente è in grado di accogliere molte iniziative. Nessuno, voglio dire, c'è spazio per tutti e quindi è stato per noi anche molto molto piacevole scoprire che nonostante all'inizio avessimo detto dai proviamo, però piano piano ci siamo, anche se solo questa è la terza edizione, ma siamo molto contenti perché comunque il pubblico ci segue, la città ci ha riconosciuto e quindi andiamo avanti. In tutto questo abbiamo detto, dice guarda che cosa è uscito. Cavolo, ho detto.
Hai visto che esplosione mediatica che ha fatto Andrea? Ma tu te l'aspettavi in esplosione mediatica così? Diccela, dai, su, perché ora siamo...
Non ti dico
che siamo fuori onda perché siamo in onda, però siamo ora...
Siamo nella verità.
Possiamo...
quindi tempo zero, ho detto, dobbiamo cercare.
Senti, io però vi devo fare una domanda, Andrea, te la faccio provocatoria, sai che io a volte mi diverto con i politici a provocarli un po', no? Ma che in realtà io ho visto una nostra collega giornalista che ha detto, io sono un po' la Pippo Bauda, salutiamo Ilaria Lorenzini.
Ciao Ilaria, è vero è così? Sì, perché Ilaria mi dava spazio a narrare queste poesie, storie, cioè, insomma queste mie cose alla radio insieme a lei. Mi ha dato fiducia quando, dico non me la dava nessuno, ma cioè, non era così, cioè, non era un libro, non era una cosa che aveva una sua forma. E alcune di queste storie sono state narrate proprio insieme a lei alla radio e tra l'altro un'esperienza bellissima, mi ricordo con piacere. Poi siamo visti proprio ieri e abbiamo parlato, quindi la salutiamo.
Bene così.
E lei Pippo Bauda. Sì.
La Pippo Bauda, la salutiamo la Pippo Bauda. Senti, allora, comunque tu adesso sarai e quindi andrai a chiudere anche questa nella terrazza della provincia.
La location, guarda, adesso segreta. Ti dico la verità.
Come segreta? Segreta.
Veniamo in radio perché siamo noi molto orgogliosi che lui abbia accettato il nostro invito per chiudere la stagione dei fuori programma di Zenzero. Quindi diciamo che Andrea Bindi farà la sua prima in città, la prima presentazione in città del suo Inquieto Vivere con Zenzero Off, e la faremo il 7 settembre. La location la comunicheremo perché stiamo lavorando un po', quindi a brevissimo chiunque vorrà seguirci, certo, nei rispettivi social, i nostri Zenzero Fest, sia Facebook e Instagram, e i social di Andrea avranno tutte le indicazioni. Ma davvero siamo veramente contenti che abbia accettato il nostro invito e che faccia con noi la presentazione in città.
Andrea, chissà come sviscererà Barbara questa raccolta di poesie.
No, sono certo che troveremo il filo per fare.
Allora, Barbara, scusa, visto che cortesia per cortesia, almeno una domanda fagliela ora.
Allora, certo, adesso la domanda che mi viene molto naturale è di dire. Più che una domanda, ti dico la verità. Te la voglio fare. Vai. Sul serio una domanda, perché quello che mi premetto, scusate, io lo confermo, lo devo ancora leggere.
È per quello che ti è piaciuto, perché ancora lo devi leggere. Il trucco è quello.
Guarda, nello stile perfetto della sua poesia.
Io lo devo ancora leggere e non vedo l'ora di cominciare a farlo, però ha avuto un tale successo che non si trovano le copie.
Poi sei stata qui presente con noi, voglio dire qualcosina.
Sì, ho percepito. No, la cosa davvero non è una domanda, in realtà è proprio una riflessione che mi viene da fare, e che è una riflessione su questo suo, quello che ho compreso, ripeto, prima di leggere questo libro, questa profonda sensibilità, perché non potrebbe essere altrimenti, questa evidentissima capacità di cogliere le cose semplici, forse, le cose normali, quelle che sono quotidiane e che sono quelle, diciamo, che caratterizzano davvero tutti noi. E per questo io dico, leggere un libro che mi immagino sia un qualche cosa che dentro il quale ognuno di noi può ritrovare veramente qualche cosa di sé, sia un qualcosa di veramente importante. Lui ha detto una cosa che condivido in pieno. La poesia in particolare, se la devi spiegare, c'è forse qualcosa che non va. La poesia è vero che è quella forma letteraria forse più complessa, più difficile, ma in realtà non dovrebbe essere così. In realtà dovrebbe essere quello che ti colpisce di più immediatamente nelle tue corde più intime, e quindi che ti accoglie. Quando tu leggi qualcosa di estremamente complesso, che è difficile, tende ad allontanarti, no? Tu dici, io non sto capendo niente. È un po'
come è successo, e io lo anche dico, a lui con
assolutamente,
poesie,
no? Io ammetto perfettamente, un po' come lo è l'arte contemporanea, no?
A volte sì.
Qualche cosa che ti deve emozionare, quando ti chiede uno sforzo troppo alto per la comprensione, è un qualche cosa che ti respinge. Quindi quando arrivi al cuore della gente, questa è evidentemente una sua straordinaria abilità, è uno straordinario talento, perché anche di questo non tutti nasciamo con gli stessi talenti, con le stesse caratteristiche. Lui evidentemente, oltre ad avere una sensibilità molto alta, ha anche un talento di scrittore che è chiaramente...
Lui ci ha promesso adesso...
E ha promesso. Io per esempio mi verrebbe da chiedergli se pensa un po' anche perché questa forma, cioè la narrazione, il racconto per esempio, l'idea di un racconto, di una narrazione, di una storia. Che cosa è che, diciamo, ti permette di fare di più una narrazione di questo tipo rispetto all'idea, ad immaginare di raccontare una storia? Il famoso libro, titolo libro, ti racconto una storia.
Sì, c'è una risposta ben precisa che mi ha portato a questa forma. Ed è proprio una forma caratteriale mia. Cioè, io ho urgenza di arrivare al dunque, e ci ho provato in tanti modi, perché all'inizio dico c'avevo queste emozioni dentro, proviamo a suonare la chitarra, dopo 5 minuti no, cioè, non sono capace, non è per me, ho scritto anche racconti hanno avuto anche un buon riscontro, e nel frattempo scrivo anche delle poesie. Però io voglio cioè, che la scrittura sia come un pugno a un certo punto, capito? Cioè, ti voglio dire questa cosa qui alla svelta. La forma per me perfetta è questa, dove c'è movimento, azione, dialoghi, poesia. È come un film e una serie, ok? Il romanzo è una serie, no? Che ti diceva, ho visto una bella serie su Netflix o quant'altro, me lo so guardata tutta, ti lascia qualcosa, no? Ti ricordi una puntata piuttosto che un'altra, ma il film quando finisce mi fa certe pianti. Io non ho mai pianto alla fine di una serie, ma a parte il romanzo criminale forse. Mai film, io quanto piango alla fine dei film, niente, né matrimoni, né io piango alla fine dei film. Ecco, io voglio che quello sia un film, ta, cioè una canzone, un film, una cosa breve. A me mi emozionano che cose lì, i film e le canzoni.
Breve, semplice e diretto.
Deve arrivare al dunque. Al dunque. Che il dunque, voglio dire, è un bel posto,
Cioè. Il dunque è un bel posto. Non so se l'hai scritto.
No, ma lo scriverò nel prossimo. Lo scriverò nel prossimo.
Va bene, non lo so perché, guarda. Non lo so perché.
Vedi, perché abbiamo veramente avuto una straordinaria intuizione. Bene. Sì, ci piacerà molto, sarà una conversazione sicuramente.
Sì, quando è la data?
Barbara, allora, la data è il 7 di, è un sabato, sabato 7 settembre, intorno alle 18 ci organizzeremo qualcosa, diciamo che chiude la nostra programmazione degli off. Poi il fest arriverà ad ottobre. Quest'anno abbiamo immaginato una calendarizzazione diversa perché gli dedichiamo tutte le domeniche di ottobre, quindi il 6, il 13, il 20 e il 27 di ottobre, con una programmazione che noi dedichiamo però alla narrativa, al libro. Noi abbiamo diciamo così, sì, ecco, quindi chissà, magari ci inseriamo anche le poesie, vediamo un po'.
Vedremo un po'. Io con questo ringrazio Barbara Bianconi, ringrazio
grazie
ancora
a te,
Andrea
Beppe,
Bindi.
Grazie.
Andrea, io non
grazie
lo so, hai visto, siamo un tema di Olimpiadi, no? Sì. A me sembri un po' quel tiratore turco che con la sua semplicità ha fatto
medaglia.
E un bisogna dire che con la sua semplicità, le sue parole dirette, semplici e soprattutto che arrivano,
guarda,
bella,
io
veramente.
Sono veramente, complimenti. Guarda, sarà veramente complimenti.
Ci divertiremo. Questo siamo
venite
sicuri.
Sicuro.
Bene, grazie. Allora noi vi salutiamo, chiudiamo questo spaccato. Ciao Barbara, grazie.
Ciao
Andrea,
ciao,
e appuntamento alla prossima edizione. Ciao.
Grazie.